Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
C'è una tecnologia che può liberarti dal gas, facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze, delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.
One Podcast.
Guarda che se entro stasera non finisci di mangiare il minestrone, chiamo Annibale. Per secoli, generazioni e generazioni di piccoli italici furono costretti a sorbirsi questi generi di minacce dalle proprie madri. Noi avevamo l'uomo nero, i romani Annibale, con la piccola differenza che il loro Annibale esisteva davvero, non si era mai nascosto nell'armadio o sotto il letto, in compenso però aveva devastato l'Italia per quasi 15 anni, spazzando via un terzo della popolazione maschile della penisola. Quindi, care pulzelle all'ascolto, se non avete ancora trovato l'uomo giusto per voi e iniziate a sospettare che non esista, beh, probabilmente avete ragione. Ed ora sapete con chi prendervela. L'impatto delle vacanze in Italia di Annibale fu enorme, tanto che per alcuni storici l'origine di tutti i problemi del Sud Italia è da cercarsi proprio nelle devastazioni che Annibale portò in quei 10 anni di bagordi bellici, quando usò la povera città di Capua come resort per il suo esercito. Eppure, anche il terribile Punico imbrattò il suo impeccabile curriculum con una Caporetto di tutto rispetto. E non si trattò di una sconfitta d'inizio carriera, no, no, tutt'altro. Un po' come Napoleone a Waterloo, fu proprio sul finire della sua eccezionale carriera militare all'estero che il nostro Annibale pestò, proprio a pochi chilometri dalla sua città natale, un merdone così grosso da bruciare 20 anni di successi ininterrotti e rovinargli per sempre vita e reputazione. Stiamo parlando della battaglia di Zama del 202 a.C. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo a sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In questa nuova stagione del podcast vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte subite dai più grandi condottieri di tutti i tempi. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar, e questo è Le Caporetto degli altri. Anche i grandi sbagliano. Signori, se non l'aveste ancora capito, in questa puntata parleremo forse di uno dei generali più grandi di tutti i tempi, una sorta di Napoleone dell'antichità. Napoleone stesso ne aveva sicuramente un poster in camera da letto, tanto lo stimava come collega. È veramente il più audace di tutti i generali, forse il più sorprendente, perché così ardito, sicuro, di idee così vaste in tutto. Ed in effetti il nostro Napo non aveva tutti i torti. Solo ad un condottiero infinitamente ambizioso e geniale come Annibale poteva venire in mente di fare trekking a 3.000 metri di quota con 37 elefanti per conquistare Roma passando dalle Alpi. Il tutto in un'epoca dove sulle montagne ci stavano solo gli dèi e nemmeno tutto l'anno. Vedasi il Monte Olimpo. Perché lo sai, vero, che gli dèi si trasferivano? C'erano la dimora invernale e la dimora estiva.
No, non lo sapevo. No,
l'ho scoperto anch'io l'altro ieri. Ma andiamo con ordine, perché so che la maggior parte di voi l'ultima volta che ha sentito il nome Annibale era in quarta elementare ed era troppo intento a giocare con i Beyblade per riconoscerne l'impatto storico. Quindi partiamo dalle basi. Annibale era un cartaginese, ovvero un abitante di Cartagine. Fin qui ci siete tutti? Bene. Cartagine era una vecchia colonia fenicia, ubicata nell'odierna Tunisia, divenuta presto una città-stato governata da un'elite di finanzieri e commercianti dedita all'import-export nel Mediterraneo. Mare che all'epoca, per capirci, era una sorta di A14 in grado di collegare merci e persone in pochi giorni. Diventata famosa per essere la repubblica più florida del Mediterraneo e per sacrificare i neonati a Baal ogni martedì.
Chi è Baal?
Baal, Baal è il loro dio. Il dio Baal, che è anche citato nell'Antico Testamento, Baal. Insomma, è il cattivo dei politeisti. L'Hong Kong dell'antichità era così ricca da potersi permettere una flotta con la quale fare il buono e il cattivo tempo, ed infatti, come ogni buona lobby di imprenditori che si rispetti, Cartagine non ammetteva la minima concorrenza. Peccato per lei che nel III secolo a.C., proprio mentre stava iniziando a farsi un impero tutto suo che andava dal Nord Africa alla Sicilia, un altro gallo fosse entrato nel pollaio mediterraneo. Si trattava niente poco di meno di Roma, naturalmente. Roma e Cartagine divennero presto il McDonald's e il Burger King dell'antichità. E, come avrete intuito, non ci sarebbe stato spazio per tutte e due nella stessa autostrada mediterranea. I due popoli decisero quindi di dirimere le loro controversie come avevano, hanno e sempre faranno due potenze in questa valle di lacrime, ovvero prendendosi reciprocamente ammazzate sui denti fino a che una delle due ne avesse avuto abbastanza. Erano le guerre puniche e, spoiler, Cartagine le perse tutte e tre. Piccola carrellata sugli schieramenti. Da un lato stava Cartagine, appunto, una superpotenza commerciale ricchissima e disposta ad assoldare i migliori contractors da tutto il mondo antico pur di spazzare via la concorrenza italica dalla faccia della terra. Dall'altro, Roma, una potenza regionale, agricola, disposta a reclutare infinite masse di contadini da lanciare come ondate di zombie contro i centri commerciali punici. Insomma, Confcommercio contro Confartigianato. A capo dei due consorzi stava naturalmente il Consiglio dei Soci, che all'epoca si chiamava Senato. Tutti conoscono il Senato di Roma, ma pochi si ricordano che pure Cartagine aveva il suo Senato. E tra gli associati più ricchi della Confcommercio cartaginese, una famiglia di oligarchi spiccava su tutte le altre, i Barca, letteralmente i Kardashian di Cartagine. A capo della famiglia stava papà Amilcare Barca, una sorta di perigozzo in punico senza scrupoli e dall'ambizione infinita. Di mestiere faceva la guerra per conto della sua città, con un esercito privato a lui fedele che aveva dato molto filo da torcere ai romani nella prima guerra punica. Il suo odio contro i romani era tale da essere stato soprannominato figlio del tuono, ovvero Barak in punico, come Obama, poi latinizzato dai romani in Barca, appunto, che divenne il cognome di tutti i suoi quattro figli, uno dei quali era il nostro Annibale, Annibale Barca. In tutto, i Barca più importanti erano in sei: il padre Amilcare, i quattro suoi figli e suo genero Asdrubale. Per non sbagliarvi, vi basterà sapere che se finiscono con Ubale, Ibale o Avale, sono dei Barca.
No, come? Amilcare.
Amilcare, Asdrubale.
No, Amilcare non finisce né in Ubale né in Ibale né in Avale.
È vero, anche in acare. Vabbè, perché ce ne sono tantissimi. Ma sì, insomma, questi rivi, Ila, Ila, Ula, capisci che sono dei Barca, insomma, dai, Marbale. Cosa, devo rifarlo?
No.
Grazie. Deluso dall'esito della prima guerra punica, papà Amilcare si era trasferito con tutta la famiglia in Spagna, che all'epoca si chiamava Iberia. Laggiù si era praticamente costruito un dominio privato. Suo suocero Asdrubale Barca aveva fondato addirittura una città, Nuova Cartagine, appunto, oggi Cartagena. Con un padre così non c'è da stupirsi se il nostro Annibale Barca abbia sempre nutrito verso Roma la stessa simpatia di un ultras della Lazio. Per sicurezza, comunque, per togliersi ogni dubbio sulla visione politica del figlio, papà Amilcare gli aveva fatto giurare a 9 anni davanti all'altare di Baal, tra un sacrificio di un nonato e l'altro, che non sarebbe mai, e dico mai, stato amico del popolo romano ed avrebbe professato eterno odio contro i bucatini alla matriciana. Per volere del padre ricevette anche un'educazione eterogenea, influenzata sia dalla cultura punica, sia soprattutto da quella greca. Un militare spartano, Sosilo, si era occupato della sua formazione e quando come docente di storia hai un generale spartano, non c'è da stupirsi se a fine liceo sogni di diventare il nuovo Alessandro Magno. La grande cultura poliglotta assicuratagli dal padre, il suo talento tattico innato e la completa assenza di qualsivoglia principio morale tipica di un rampollo di una dinastia di imprenditori ne avevano fatto l'uomo perfetto per sfidare i romani. Ora, bisogna ricordare che i romani del III secolo a.C. non erano mica i cinici imperialisti in tunica rossa e cresta sull'elmo che siamo abituati a vedere al cinema, tutt'altro. All'epoca delle guerre puniche, Roma era solo una potenza regionale, vi ricordate? Un popolo di agricoltori sempliciotti, ancora in fissa con le buone maniere, gli dèi e più in generale ogni forma di fair play, soprattutto quando si parlava di fare la guerra. In pratica, questo era il tipico modo di combattere dei romani. Ci si schiera in un bel prato e ci si prende a tighe fino a che c'è luce, guardandosi bene in faccia senza giramenti o tattiche strane.
Cos'è tighe?
No, tighe sono le botte.
Ah.
Non lo sapevate?
Pensavo fosse un'arma dei romani.
No, oddio. Allora questo è dialetto cremonese. Boh. Chi ce l'ha più duro vince. Poi si ripete il tutto la mattina dopo fino a che uno dei due eserciti non ha più uomini. Punto. Per Annibale, invece, l'unico romano buono era quello morto e non si faceva cruce ad usare qualsiasi mezzo per raggiungere il suo scopo. Per capirci, se avesse avuto il napalm, lo avrebbe sicuramente usato senza ritegno su tutta l'Italia. Con degli avversari così ingenui, non c'è da stupirsi, quindi, se il nostro Annibale riuscì a fare miracoli nella seconda guerra punica, da lui fortemente voluta. Così, morto suo padre Amilcare e suo cognato Asdrubale, il nostro Annibale, a 25 anni, si trovò da solo a governare i territori spagnoli del papà, cosa che fece con così tanto zelo che in 2 anni soltanto riuscì a conquistare quasi tutte le città dell'Iberia, compresa una certa Sagunto, città alleata a Roma. Questo fatto diede origine alla seconda guerra punica, che da lui prese il nome di guerra annibalica. Perché, come avrete capito, si trattò praticamente di una sfida personale di Annibale a Roma, un'ossessione più di Annibale che di Cartagine. Partito dalla Spagna nel 218 a.C., il nostro Annibale, col suo esercito, attraversò i Pirenei e le Alpi con 37 elefanti, 50.000 fanti e 9.000 cavalieri. Da laggiù poi scese in Italia e il resto è storia. Roma gli lanciò contro letteralmente ogni uomo della penisola che avesse tra le mani, ma fu tutto inutile. Annibale era semplicemente troppo geniale da sconfiggere in campo aperto. Sempre se si fosse stati abbastanza fortunati da arrivarci vivi al campo aperto, visto il suo consueto vizietto di tendere imboscate gli eserciti in marcia. Maledetto Annibale. Così, in 448, Annibale sconfisse le legioni romane prima alla battaglia del Ticino, liquidando con nonchalance un esercito di 10.000 uomini, così come riscaldamento. Poi al Trebbia, asfaltandone altri 15.000. Al lago Trasimeno, affogandone nelle acque altri 20.000. E infine a Canne, in Puglia, dove compì il suo vero e proprio capolavoro, polverizzandone 45.000 in un pomeriggio. A questo punto il Senato romano aveva iniziato a realizzare che forse lanciare in pasto ad Annibale legioni su legioni nella speranza di sfiancarlo avrebbe portato Roma a collassare prima di lui. Così un certo Fabio Massimo, un astuto ed ambizioso senatore, propose un cambio di strategia. Annibale ci batte sempre nelle battaglie campali? E noi non presentiamoci più. Basta rifiutarsi di combatterlo, insomma, fare uno sciopero delle battaglie, pur rimanendo in guerra, così da lasciarlo da solo sul campo di battaglia col cerino in mano. Poi chiudersi a Roma, serrare bene le porte e aspettare che gli uomini di Annibale, privati della loro consueta razione di romani da castigare, morissero di noia in Sud Italia ed iniziassero a disertare il loro generale per tornare a casa. Nel mentre, Roma avrebbe avuto tutto il tempo per spammare nuove legioni come funghi, arruolando pure schiavi e papponi, se fosse stato necessario. Insomma, Fabio Massimo era come quel vostro compagno turbo fuori corso che non è mai stato bocciato ad alcun esame perché semplicemente non si è mai presentato. Oggi lo chiameremmo geniale paraculo, all'epoca preferivano chiamarlo cunctator, ovvero temporeggiatore. Il Senato di Roma appoggiò subito la politica del temporeggiatore, ma ad una condizione. Avrebbe licenziato con disonore e trasferito in Sicilia tutti i sopravvissuti dell'ultima ignobile disfatta di Canne.
Ma perché? Non ho capito.
Perché questi qua si sono fatti battere e quindi erano assolutamente indignati. C'era la città di Roma indignata con queste persone perché erano molti di più e Annibale era riuscito comunque a sconfiggerli. E così fecero. Dal 211 al 202 a.C., anno della battaglia di cui questa puntata, i romani giocarono nascondino con Annibale, facendo i bulli in Spagna, dove attaccarono e sconfissero uno ad uno i suoi fratelli, e i conigli in Italia, rifiutando ogni scontro con lui e lasciandolo presto sempre più solo ed isolato in meridione. A Capua, vicino a Napoli, Annibale attese ed attese invano per anni che i suoi fratellini venissero a trovarlo. In realtà, il nostro generale, come tutti i grandi geni, dimostrò di essere tanto tenace quanto pigro e si lasciò andare a 9 anni di procrastinazione e indolenza in quel che fu il cazzeggio più famoso della storia, i famigerati Ozi di Capua. Il Senato romano, intanto, non era mica stato a girarsi i pollici, ma aveva inviato in tutta fretta un comandante di appena 24 anni in Spagna come proconsole. Quel giovane era Publio Cornelio Scipione. Ricordatevi questo nome, perché sta pure nel nostro inno nazionale. Dell'elmo di Scipio si cinta la testa. Questo qua, cioè l'Italia che si mette in testa l'elmo di Scipione. Scipione l'africano, quello che avete studiato alle elementari, Scipione africano. All'epoca ovviamente non lo chiamavano Scipione africano perché doveva ancora vincere Annibale. Il giovane condottiero romano sarebbe stato la nemesi di Annibale, nonché una sorta di suo alter ego, essendo l'unico generale tra i suoi colleghi romani ad imparare dalle sconfitte contro Annibale e a sopravvivere alle sue amare lezioni prendendo appunti. Quando Scipione prese il comando, aveva già perso il padre e lo zio, tutti morti combattendo i punici, naturalmente. Con la vendetta nel cuore e gli appunti delle tattiche di Annibale in tasca, aveva combattuto una guerra spietata contro gli insediamenti cartaginesi in Spagna, copiando ed incollando la strategia spregiudicata del Barca. Risultato? Ottenne numerose vittorie e riuscì perfino a conquistare Cartagena. Spazzati via i punici dalla Spagna, ormai al giovane Scipione, come in ogni videogioco che si rispetti, mancava solo il boss finale, Annibale in Italia. Così, appena fu nominato console dal Senato, tentò di convincere i suoi membri ad appoggiarlo nel suo progetto. L'idea era semplice: portare la guerra in Africa così da obbligare Annibale ad abbandonare il suo cazzeggio a Capua per salvare la sua città d'origine. Lì lo avrebbe battuto in casa. I vecchi e prudenti senatori romani stavolta però non la presero con troppo entusiasmo. Un conto era temporeggiare e ottenere una vittoria sicura senza combattere. Dopo 10 anni di saccheggio si sarebbe pur levato dalle palle sto Annibale, no? Un altro invece era giocarsi tutto in uno scontro campale con il mostro che non ne toppava una. Non è che sto ragazzo si fosse montato un po' troppo la testa? Così arrivarono ad un compromesso. Sostenuto dal popolo, che giustamente ne aveva anche piene le scatole di avere in maranza punici appena fuori casa, Scipione riuscì a convincere i senatori a farsi assegnare la Sicilia come provincia da amministrare. Con questa intascò anche l'autorizzazione a partire per l'Africa. Ma non gli fu concesso di reclutare nuove legioni, badate bene. Poteva arruolare solo volontari da inserire in 2 vecchie legioni, la quinta e la sesta, presenti appunto in Sicilia. Queste erano formate dai depressissimi reduci della sconfitta di Cannae, ricordate? Quelli licenziati con disonore che, poveretti, da quando era finita la battaglia non avevano ancora rivisto le loro mamme. Scipione, da visionario, era l'unico a credere ancora nel valore di quei veterani, sapendo quanto fossero ansiosi di vendicare la vergogna della sconfitta pugliese. Quindi entrò nel loro accampamento in Sicilia come un coach di Serie A entra in uno spogliatoio di una squadra retrocessa ai pulcini dell'oratorio. Ai veterani di Cannae aggiunse i suoi 7.000 volontari. In totale erano circa 16.000 fanti e 1.500 cavalieri. Mentre il nostro Annibale se la cillava a Capua col suo esercito, Scipione cominciò a sottoporre i suoi uomini ad un addestramento da far arrossire Rocky Balboa. Non sarebbe partito fino a quando i suoi uomini non avessero assimilato i suoi schemi tattici, imparando a spostarsi in formazione e a muoversi coordinatamente nel campo di battaglia meglio di un corpo di ballo del Bolshoi. Quando nel 204 Scipione salpò da Lilibeo, l'attuale Marsala, con 17.500 uomini, aveva trasformato un gruppo di volontari e veterani esiliati in una formidabile macchina da guerra, la più efficiente che Roma avesse mai visto. Annibale all'inizio ci rise su. Solo poi realizzò che quella strana armata, apparentemente brancaleonica, non stava fuggendo da lui, ma anzi era diretta proprio verso di lui. Scipione faceva sul serio, ma soprattutto aveva imparato la lezione. Se non si gioca sporco, non si vince. Così, appena sbarcato in Nord Africa, magheggiò subito con un certo Massinissa, fino a poco prima fedelissimo alleato di Annibale. Questo nobile berbero era famoso per guidare la formidabile cavalleria numida di Annibale, che puntualmente compariva sempre alle spalle dei romani quando meno se lo aspettavano. Senza la cavalleria numida, l'asso nella manica d'Annibale, polverizzare i romani come a Cannae sarebbe stato molto più difficile. Così Scipione promise a Massinissa niente di meno che il regno di Numidia se avesse cambiato casacca. Dice: ti faccio sovrano del tuo popolo se tu ti unisci a me. Il berbero non ci poteva credere. Finalmente i romani erano diventati adulti. Quella sì che era politica estera. Altro che bellum iustum, ovvero guerra giusta formalizzata dagli dèi, senza noie, senza... Da quel giorno, tra Massinissa e Scipione, nacque un'amicizia destinata a durare tutta la vita. Insieme spazzarono via l'esercito punico-numidico che il senato di Cartagine aveva schierato loro contro, assaltandolo durante delle trattative di pace fittizie, nel pieno della notte, mentre ancora dormivano. Ormai si giocava solo sporco. Dopo la vittoria di Scipione in Tunisia, Annibale fu richiamato in fretta e furia dall'Africa per difendere Cartagine, esattamente come aveva previsto il giovane Scipione. Lo scontro finale si stava finalmente avvicinando. Rinfrancati dal rientro del loro condottiero, i cartaginesi fecero il gioco di Scipione, accettando una battaglia campale a circa 15 chilometri da Zama. Era il 19 ottobre del 202 a.C. I due eserciti si schierarono in una vasta piana pulitissima, luogo ideale per lo svolgimento di una grande battaglia cinematografica. E quella che state per sentire lo fu e come. Schieramento di Annibale. Il nostro Annibale schierò il suo esercito su tre linee, tenendo in considerazione la qualità delle sue truppe. Praticamente in prima linea la carne da macello e in fondo i migliori. Davanti al suo esercito schierò i suoi 80 elefanti da guerra.
Non erano 37.
37 è andato in Italia con i 37, qua è tornato a Cartagine e poteva prendersene quanto ne voleva. Davanti all'esercito schierò i suoi 80 elefanti da guerra, nella speranza di scompaginare le prime linee della fanteria romana, cattando sotto più legionari possibili. A seguire si sarebbe schierata la sua prima linea effettiva, che consisteva in 12.000 mercenari galli.
Ma chi c'entrano i galli in Cartagine?
Perché, e te l'ho detto, qual è l'abilità di Cartagine? Avere tanti soldi e comprare tutti i contractors. Dovete sapere che in tutte le sue battaglie Annibale si dilettava sempre a ficcare i galli in prima linea. I mercenari galli nell'antichità erano le unità sacrificabili per antonomasia. Un consorzio di nudisti tatuati e urlanti il cui unico compito consisteva nel farsi travolgere dai legionari di turno per far credere loro di vincere facile. Ecco perché, dopo 20 anni di vittorie, i buoni galli avevano iniziato a non gradire più il ruolo dell'esca, tanto che avevano seguito a malincuore il condottiero cartaginese, ormai stanchi di morire sempre per primi. A questi poveri ultras d'Oltralpe, Annibale sapeva bene che poteva chiedere soltanto un assalto iniziale, che si sommasse a quello degli elefanti, non certo una resistenza ad oltranza.
Quindi abbiamo 80 elefanti. Dietro
i galli urlanti, questi qua che urlano nudi.
Senza armi.
Sì, ce li hanno le armi, perché avranno la spada e lo scudo, ma poi il resto sono nudi. Loro erano fieri guerrieri nudi, robe folli. Questi sono i francesi, gli antenati dei francesi. Asterix e Obelix, praticamente. Adesso capite perché si sono fatti fottere dai romani. Nel caso i galli si fossero messi in fuga prima di farsi massacrare, sarebbe intervenuta la seconda fila, a poca distanza dalla prima, formata questa volta da 15.000 reclute africane, cioè da quei contingenti arruolati all'ultimo minuto da Cartagine per fronteggiare l'invasione romana. E questi non erano mercenari, ma proprio cittadini. Quindi abbiamo capito che non era molto di qualità. A loro il compito di fermare i galli in fuga e ricacciarli addosso al nemico. Naturalmente, anche da questi normali cittadini non ci si poteva attendere molto. Privi di esperienze e addestramento adeguati, questi borghesotti erano in grado di affrontare i romani solo se questi fossero stati prima ammorbiditi da elefanti e mercenari galli. In terza fila, distante oltre 178 metri dalle altre due, Annibale aveva tenuto i suoi 15.000 veterani d'Italia, tutta gente temprata da 20 anni di cene a Capua. A loro il compito di intervenire con manovre tattiche più complesse e magari sferrare il colpo decisivo. Perché, premessa, cioè le battaglie nell'antichità, siccome nessuno spara a nessuno, era tutto un esercizio di cardio, quindi metto davanti questi, poi quando tutti sono belli stanchi, alla fine ho i miei freschi. Quindi, chi è fresco vince, questa è l'idea.
Quindi, elefanti, galli nudi, cittadini,
veterani, e poi questo è il fronte. Di solito però cosa aveva ai lati? La cavaleria di Massinissa, il suo socio, che andava ad attaccare, alla fine della battaglia attaccava le spalle i romani. Sulle ali però la formidabile cavalleria di Annibale non c'era più ora che il suo Massinissa l'aveva scaricato. Al loro posto stavano 4.000 cavalieri assai mediocri e questo gli risulterà fatale. Schieramento di Scipione. Anche Scipione aveva schierato le sue forze su tre linee, seguendo però un criterio anagrafico. Tuttavia, al posto di formare tre grossi blocchi, come quelli cartaginesi, le tre linee erano spezzettate in piccoli gruppi da 80 uomini l'uno, detti manipoli. erano disposti in colonna uno dietro l'altro, così da creare delle corsie di scorrimento in cui far incanalare il prevedibile attacco degli elefanti di Annibale. Ovviamente né i punici né tantomeno i loro elefanti erano così scemi da entrarci volontariamente in mezzo. Vedendo i romani schierati in quel modo, avrebbero intuito perfettamente la trappola. Perciò Scipione fece uno scherzetto ad Annibale, ficcando all'ingresso di ogni corridoio, a mo' di tappo, dei gruppetti di schermagliatori. Così da fuori non si vedeva il buco. Questi altro non erano che ragazzi sui 16 anni, armati di giavellotti, fionde e sassi e tanta voglia di fare casino. Tali baby gang erano detti Velites, e a loro sarebbe toccato il nobile compito di farsi inseguire dagli elefanti inferociti per attirarli nei corridoi umani. A tal fine, molti di loro erano muniti di tamburi e trombe, col compito di far più bordello possibile per far imbizzarrire gli elefanti. Quindi, se avete capito, questi non combatteranno. Il loro compito è solo attrarre gli elefanti e scappare il più lontano possibile all'interno dei corridoi. In prima linea, ad affrontare l'urto vero e proprio dei galli, posi i manipoli degli Zoomer, ovvero di ventenni armati di spada, scudo e due giavellotti. Uno da lanciare sul pachiderma una volta attratto nel corridoio dalle baby gang e l'altro sulle chiappe nude di qualche guerriero gallo, a piacere. Queste matricole brufolose, che costituivano il nerbo della legione, erano detti astati. In seconda linea erano piazzati invece i manipoli dei millennials, tutta gente sulla trentina in grado di indossare un'armatura e di non cagarsi sotto al primo barrito d'elefante. Questi giovanotti in carriera, la cui funzione consisteva nel dare il cambio alla prima linea quando il gioco si faceva duro, erano detti principes.
Velites,
astati, principes. Esatto. E vedi che è sempre il solito problema del cardio. I ventenni che hanno più fiato li mettiamo in prima linea, poi quando sono spompati arriviamo noi e poi se ci spompiamo anche noi, chi c'è? Infine, in terza linea, c'erano i boomer, soldati veterani sulla cinquantina, pronti a dare il buongiornissimo caffè al nemico nel caso questo avesse creduto di aver sfondato l'intero esercito, sopraffacendo Velites, Astati e Principes. Naturalmente questi veterani non intervenivano quasi mai durante la battaglia, limitandosi nella maggior parte dei casi a commentarla indignati da dietro le linee. I soldati di questa schiera della mezza età erano detti triari. Quindi Velites, Astati, Principes, triari. E c'era un detto dei romani che diceva: cazzo, siamo arrivati ai triari. E tu potevi dirlo per ogni cosa, se la serie ti va male, il lavoro, dici, fia, siamo arrivati ai triari.
Ok, quindi alla frutta.
Siamo... alla frutta, letteralmente, esatto, siamo alla frutta. Questa era l'idea. Res reditat triarios, questo era il detto. In totale, Scipione poteva contare su 23.000 fanti contro i 36.000 di Annibale. Ma il vero asso nella manica di Scipione, come abbiamo già visto, erano i 6.000 cavalieri voltagabbana di Massinissa. Dopo un breve colloquio tra i due generali, in cui Annibale aveva fatto notare a Scipione l'ironia della sorte di trovarsi lì dopo essere vissuto per 20 anni nel suo paese, l'Italia, il match più importante dell'antichità poté iniziare. Ad aprire le danze furono gli elefanti da guerra cartaginesi, che si lanciarono a capofitto sulle insolenti baby gang romane. Uno spettacolo da far arrossire Moira Orfei. I pachidermi, però, sconvolti dal fitto lancio di giavellotti dei Velites e spaventati dalla loro prototrap, furono in parte ricacciati indietro. Molti di loro si imbizzarrirono completamente e, scivolando sui fianchi delle fanterie cartaginesi, andarono a disordinare la già debole cavalleria. E ricordate, già erano mediocri, poi si vedono gli elefanti andargli addosso. Panico. Vedendo la difficoltà delle ali di cavalleria cartaginesi, costrette a trottare contromano tra gli elefanti giù di testa, Massinissa ne approfittò subito attaccandole a rotta di collo. E, dopo una breve mischia, entrambi i contingenti della cavalleria di Annibale furono messi in fuga. Gli altri elefanti ebbero più successo, ma furono incanalati negli spazi lasciati dai manipoli, dove passarono senza procurare grossi danni per Astati, Principes e Triari. Tutto secondo i piani. Solo i giovanissimi Velites pagarono un prezzo pesante, finiti spesso sotto le zampe o tra le zanne di qualche elefante. Scipione aveva ottenuto quello che voleva. La sua linea era rimasta ordinata. Gli astati erano integri e i principes guardavano l'azione dal divano, con le mani dietro la schiena. Annibale si dovette accontentare di aver perso 80 elefanti per aver fatto fuori qualche centinaio di liceali. A questo punto lanciò come di consueto i suoi galli urlanti, seguiti dalla Cartagine Beni in seconda linea, ordinando solo ai suoi veterani di mantenere la posizione. Furono botte da orbi. Nel caos della mischia, i romani, meglio addestrati e armati, iniziarono a pressare l'esercito di Annibale, schiacciando i galli sempre più urlanti contro le sue reclute africane. Le prime due file cartaginesi, ora mischiate, cominciarono a ripiegare, abbandonando tutta la linea di combattimento. Parecchi pensarono bene di fuggire. Ma proprio mentre tutto sembrava perduto, il grande Annibale si accorse che i giovani astati, impegnati fin dall'inizio dello scontro, ora erano spompatissimi e pronti per essere dati in pasto ai suoi veterani ancora freschi. Annibale sembrava averla scampata un'altra volta. Ancora poche ore e i poveri bimbi di Scipione sarebbero letteralmente morti di crepacuore ancora prima che di spada. Ma proprio mentre tutto sembrava riuscito, il grande Annibale si accorse, suo malgrado, che il suo ex compare Massinissa, finito di inseguire e distruggere la sua mediocre cavalleria, aveva fatto ritorno sul campo di battaglia, attaccando alle spalle le sue truppe. Esattamente come aveva fatto coi romani insieme a lui per quasi 20 anni. Solo che stavolta era proprio Annibale a prenderle e i romani a darle. Le sue truppe, ormai impegnate nel combattimento da ore, pressate da vicino dalla cavalleria di Massinissa, che era comparsa come suo solito dal nulla, si diedero ben presto alla fuga. Il resto è storia. Annibale aveva lasciato sul campo almeno 20.000 caduti, per lo più galli, e 10.000 prigionieri. Le perdite romane ammontarono a un massimo di 4.000 uomini, metà dei quali numidi di Massinissa, che avevano fatto praticamente tutto il lavoro sporco. Per una tangente, il nostro Annibale Barca aveva perso tutto. Non solo, Annibale aveva insegnato ai romani il cinismo strategico. Con la propria sconfitta aveva dato il là, senza volerlo, all'imperialismo romano. Nel 195 a.C., dopo la sconfitta definitiva di Zama, il nostro Annibale fuggì in Siria dal re Antioco III, dove si improvvisò consulente strategico. Successivamente i romani sconfissero anche Antioco III e Annibale si trasferì in Bitinia, presso il re Prusia I. Ma anche in questo caso fu raggiunto dai romani, che ormai lo perseguitavano peggio degli americani con Assange. Quanto sono cambiati i romani, soprattutto nei costumi. Non hanno più neanche la pazienza di aspettare la morte di un vecchio. Su, allora, liberiamoli da questo lungo affanno, disse, secondo Tito Livio, prima di uccidersi per non cadere nelle mani dei suoi odiatissimi nemici. Secondo altri, invece, le sue ultime parole furono: no, non sono neanche arrabbiato, sono deluso. Il Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini. Editing e cura editoriale Viola Frifa. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.